oggi e sempre sia tua.
Piena di grazia, Signore, con
te, che sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diceva la prima lettura: Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. C'è una cosa che dico spesso, così per capire un po' la grandezza di Dio, quello che diceva Enrico Medi, uno scienziato, ma se uno va su internet, no, vede non solo, si mette a cercare, non so quante stelle ci sono nell'universo, no? Capisce un poco la grandezza dell'universo, non so, la Via Lattea, il Sole rispetto e la Via Lattea è come 2 mm rispetto a 140 km, no? Diciamo, l'ho detto anche l'altra volta, la galassia più vicina alla nostra sta a 2 milioni e mezzo di anni luce, cioè un raggio di luce viaggiando a 300.000 km al secondo, ci vuole 2 milioni e mezzo di anni per passare dalla galassia più vicina a noi, quella proprio che sta, ecco, come Irene, diciamo, no? Cioè, anzi, la più vicina è la signora, forse, no? Dalla galassia più vicina ci vuole un raggio di luce, ci vuole da qui a lì 2 milioni e mezzo di anni, viaggiando a 300.000 km al secondo. Noi forse andando a 50 all'ora con la nave, ci vogliamo 24 ore per arrivare da Palermo a Lecce, diciamo, no? Da Genova a Palermo. Questo raggio di luce invece ci vuole, viaggiando a 300.000 km al secondo, 2 milioni e mezzo di anni. Andare dalla galassia più vicina, cioè un insieme di stelle, no? Un insieme di stelle dove facciamo, nella quale ci siamo anche noi, alla più vicina. E diceva Enrico Medi che, non mi ricordo se il Sole o il Sistema Solare rispetto all'universo è come un granellino di borotalco rispetto all'Oceano Pacifico. E il nostro Dio, nostro papà, quel Signore che ti ama come se ci fossi solo tu, ha creato tutto questo, cioè è più grande di tutto questo e l'ha creato, no? A volte pensiamo che Dio, vabbè, sta per i fatti suoi, non è che si preoccupa, non so, che del nostro governo, non so, o che a casa mia non funziona la luce. Che bello, il Signore si preoccupa non solo delle cose a livello universale, ma anche che a casa tua c'è un problema al contatore, che si è rotto il tubo dell'acqua. Il Signore pensa anche a questo. Una volta mi ricordo, vidi in un acquario un pesciolino, tutto colorato, no? Piccolino così, con questi pesciolini tutti colorati. E pensavo che il Signore ha deciso lui come, che forma dovesse avere e che colori dovesse avere, e l'ha fatto per te, no? L'ha fatto forse perché un giorno io l'avrei ammirato e dice così, Francesco, io quando lo vede mi dirà grazie Signore, anche se spesso a volte non succede, per avermi disegnato questo pesciolino fatto così bello per me, per essere, come dicevo, una gioia ai miei occhi. Non so se, nel senso che quando lo vedo, non so, uno vede un'aquila reale, no? Un orso polare, a volte arriva a 3 metri, non so, a volte un orso, quando lo vede uno dice, certo l'orso quando lo vede, forse ha quattro occhi, però diciamo quando lo vede recintato, diciamo che bello, no? Il Signore l'ha fatto per me, no? E il Signore non è che ha badato a spese, a volte lo dico anche, sapete, a volte quando uno aspetta un bambino, c'era un mio cugino che aspettava un bambino, uno ha pittato la stanza, no? Uno prepara già i regali, prepara la culla, no? E così il Signore, prima che arrivasse il primo uomo, ha preparato la culla, la stanzetta per noi, e non ha badato a spese, no? Ci sono 10.000 tipi di rose differenti, non so, ci sono, pensate quanti migliaia di pesci qua sotto l'acqua, ci sono tutti diversi, bellissimi, no? Di vari gusti e con varie caratteristiche, no? Ce ne sono quelli anche che fanno luce, non so, così, di tutto, no? Uccelli. Se uno guardasse solo natura, forse passeremmo anni e anni per ammirare solo le meraviglie che Dio ha fatto nella natura, e questo Dio l'ha fatto per te. Però la cosa bella e la cosa più importante è che il Signore ti ama come se ci fossi solo tu. Adesso passiamo a un altro argomento, no? Che abbiamo fatto 10 giorni di pellegrinaggio, però siamo partiti, non so, il 25 novembre, ottobre, no? Adesso stiamo tornando, oggi è il 3, e non sono riuscito a parlare ancora con delle persone in 10 giorni, no? Allora oggi mi sono fatto la lista delle persone con cui devo parlare, E io so per esperienza che non devo, dico una parola un po' sgarrare, no? Non devo sbagliare, cioè, dico uno devo parlare alle 10:10, c'è un'esperienza che ho da almeno da 13 anni di sacerdozio, però da 20 anni frate, soprattutto da questi 13 anni, perché se sbaglio il Signore poi non lo recuperi il tempo come i treni, no? Cioè, perché la seconda persona devi dare lo stesso 10 minuti, oppure devi dare mezz'ora, e non la recuperi, no? Io l'ho sperimentato tante volte, perché è come se ho preso un impegno con, come si chiama signora? Con Franca, dice, con te devo parlare dalle 10:30 alle 11, e ho preso un impegno con Dio, presente in Franca, no? Allora oggi c'avevo la lista, stavo prima di qua, dovevamo celebrare anche la messa, ci siamo dovuti spostare perché pensavamo di non farla qui, in questa bellissima sala. Forse riusciamo a farla solo nella cappellina della nave. E allora devo parlare con Rosetta alle 10:10, alle 10:20 devo parlare con un'altra persona e poi c'era la messa. No. Allora quando sono arrivato alle 10:20 ho cacciato Rosetta in maniera un po' così, no? Perché poi c'era un'altra persona con cui dovevo parlare, no? E prima di Rosetta ho dovuto parlare con Gesù, perché ogni tanto devo parlare pure con il Signore anche per capire cosa dirvi. Però ho fatto queste cose e non ho fatto nessuna delle tre cose bene. Allora sono arrivato qua e, come dice il Vangelo qui alla fine, oggi per questa casa è venuta la salvezza, no, dice alla fine, il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, no? Allora mi sono sentito un po' disperato alla fine, tra virgolette, no? Un po' disperato, alla fine delle poltrone, ho detto Signore sono perduto io, no? Perché non sapevo più, diciamo, come fare, perché per mantenere gli orari, perché poi so che se non me li fa recuperare, non è che poi possiamo farci un giro con la nave per tornare alla Sardegna per confessare a quelli che non ho confessato, diciamo, no? Quando arriva là, allora ho detto c'ho la messa, a questa non so che fare. Allora mi sono messo là e ho detto Signore aiutami, no? Interessante questa, perché sono perduto. E il Signore, tac, in questo istante che ho detto questa maniera mi ha illuminato cosa fare, no? Che poi la provvidenza ci aiuta pure, diciamo, no? Dato che il Signore vuole che alle 10:30 iniziamo la messa, in punto, e chiedo perdono se qualcosa. Allora mi viene di spostare un po' più la messa e riprendermi, diciamo, i penitenti che avevo confessato un poco male, no? Perché per essere fedele agli orari, che è pure un impegno con Dio, non so se vi sto complicando la vita dicendo queste cose, no? Però a volte cercando di fare quello che il Signore vuole, a volte uno si complica la vita, però alla fine esce tutto bene, no? Perché il Signore ci fa fare tutto bene, solo che ci allena a esercitarci a fare la sua volontà. Certo, se tu vuoi fare la tua volontà è più semplice, no? Per esempio uno, dicono che in Francia per esempio adesso non convivono nemmeno più le persone, perché stare insieme è difficile, no? Allora quando uno ha di sé, scusate se dico cose un po', vuole avere dei rapporti sessuali con qualcuno, chiama un'amica, diciamo, a rapporti sessuali, poi là ognuno a casa sua, perché poi stare insieme è difficile, perché voglio cenare a quest'ora, quello vuole cenare a quell'altra, quello. Anche la convivenza adesso diventa difficile, no? Allora a volte anche stare col Signore, diciamo, convivere con Lui, comporta un sacrificio, però tutto si risolve nella maniera migliore e giusta. Immaginate questo pellegrinaggio, io ogni cosa, anche l'orario, no? Mio Signore, a che ora partiamo da Parael Demoniale? Infatti penso di aver sbagliato, perché sentivo di partire 6:30, 7, su questo 6:30, 7, diciamo, ci ho pregato più volte e forse avevo scritto alla fine alle 7, infatti poi mi sono pentito che sono partito alle 6:30, no? Perché potevamo stare forse un altro poco al Sacro Cuore, e mi ricordo che ci avevo pensato su questo fatto, no? Allora io chiedo sempre tutto al Signore e tutto mi funziona. Abbiamo dormito sopra il corpo di Santa Bernadette, no? Anche per cercare ristoranti, no? Abbiamo girato, ha fatto 80 telefonate a Parigi per trovare un albergo, no? Solo che a volte c'erano dei prezzi, albergo a una stella 300 euro a notte, a una stella. Invece noi abbiamo pagato di meno e siamo stati anche tutta la notte, le notti con Gesù, diciamo, infatti diceva a Salvo e a Vito, dice, guarda, se avessimo dovuto pagare un albergo che avevamo anche il Santissimo, stare con Lui, preferiamo pagare, diciamo, qualche cosa in meno, però almeno avere Gesù con noi anche le notti, no? E che bello, abbiamo fatto quasi tutti gli, diciamo, i posti dove siamo fermati, anche ieri sera noi siamo stati ad Ars, siamo stati tutta la notte in adorazione, guarda, solo il pellegrinaggio sarebbe stato valsa qualcosa per questo, no? Stare tutta la notte davanti a Gesù a fare turni di cambiamento, no? E l'abbiamo fatto ieri, poi abbiamo fatto anche l'altro ieri a Parigi, no? Almeno un'ora, due ore, qualcuno è rimasto anche tutta la notte. E quindi siamo diventati... Però vi dicevo, quando a volte chiediamo a Gesù, ci mettiamo nelle condizioni di essere perduti, allora il Signore ci viene a salvare. Quando invece, dico una cosa un po' in napoletano, quando capiamo noi sappiamo quello come gestire la nostra vita, noi capiamo tutto, io ho paura di te. Se anche in questo te c'è Francesco Pio, ho paura di te, perché non so che macelli fare nella tua vita, no? Allora veramente quando diciamo, Signore, aiutami, no? Lo facciamo in ordine, una signora mi diede il passaggio, una poliziotta, in due anni aveva un problema che non riusciva a risolvere, poi si è messa lì, ha fatto come ho fatto io, però forse in maniera più, Signore aiutami, e in due ore si è risolta la sua vita, cioè quel problema che da due anni cercava di risolvere. Allora a volte quando noi ci sentiamo perduti, dice Signore, io non sono venuto per i giusti, o quelli che pensano di essere giusti, o di capire tutto loro, ma sono venuto per quelli che pensano di aver bisogno di me. Il medico lo chiama chi è malato, no? E quindi chi ha bisogno, no? Quando noi ci sentiamo malati, dice Signore, vieni a salvarmi, viene, e il Signore viene, io lo sperimento da 21 anni, non dico 10 volte al giorno, ma tante volte, ed è bello così. Se ognuno di noi sapesse, noi abbiamo fatto questo pellegrinaggio, il Signore ci ha dato tante cose, però la cosa più importante adesso è questa. Adesso io vi lascio, anche se molti di voi già fanno quello che dico, però diciamo anche per gli altri, ma Gesù sta sempre vicino a te. Se tu impari a dialogare con Lui continuamente, che bella la vita, no? Il Signore ti fa volare sulla terra, diventi come quei jet così che diventa come una, fare il viaggio verso il cielo come su questa nave, lo fai in hotel a 5 stelle, diciamo, no? Quando impariamo a dialogare con Lui, e soprattutto una cosa che diciamo anche all'inizio, affidarci di Lui, perché molto spesso noi non ci fidiamo di Dio, perché pensiamo che, lo dico spesso questo, no? Lo dicevo anche all'altro pellegrinaggio, ti ami più tu o ti ama più Dio? Cioè quello che tu hai pensato che è bene per la tua vita, no? E quindi è un amare te stesso, diciamo. Dio pensi che Lui pensa qualcosa peggiore per te, per la tua vita? Non so se sono riuscito a spiegarmi, no? Voi come vi chiamate?
Francesco.
Francesco, no? Ah, Francesco pensa, per me il Signore è giusto fare questo lavoro, sposarmi con Giovanni. Non so, tu sei sposato? Sì, sì. E pensate che Dio può pensare qualcosa peggiore del disegno che ha fatto Francesco, che pensa che è buono per la sua vita? Non so se mi sono spiegato, no? È chiaro? Non vi vedo tanto convinto. Per esempio, no? Così Lidia, per esempio, pensa di farsi suora, no? Sì. Pensa di farsi suora così. Secondo voi Dio può pensare per Lidia qualcosa di peggiore di questo che Lidia pensa che forse è la cosa migliore per lei? No. Dio pensa sempre qualcosa di più. Perciò, com'è importante che noi morissimo al nostro io, per cercare sempre in tutto quello che Dio vuole per noi, in qualsiasi cosa, anche per i nostri figli, no? A volte per i figli uno desidera il massimo, ma desideri il massimo per i tuoi figli tu più di Dio? Questo è importante, perché a volte il nostro massimo per i nostri figli, no? Il nostro bene più grande che desideriamo per i figli, a volte non corrisponde al bene più grande che Dio desidera per i nostri figli. E a volte e se non corrisponde, non è il vero massimo per i nostri figli. Non so, mi seguite, a volte parlo un po' complesso, no? Per esempio, io desidero che mio figlio diventi ministro, no? Per me la cosa migliore è un figlio ingegnere, direttore della, non so, direttore generale dell'Enel, no? Facciamo conto, no? Per me è il massimo della, però forse non è il massimo che Dio ha pensato per lui, perché forse vivendo così c'ha poco tempo per la famiglia, un giovane si fa separare dalla famiglia, rimane solo come un cane, cioè la famiglia divisa, forse non è il massimo che Dio ha pensato per lui, forse Dio voleva che era un operaio dell'Enel, un ingegnere normale, e restasse con sua moglie, con i figli, no? Invece, non so se mi capite, per un altro invece forse è buono che faccia il direttore dell'Enel, no, non so, il direttore generale dell'Enel, non so se mi capite. Allora, com'è importante cercare sempre quello che è meglio per noi ma nel senso che il meglio che Dio ha pensato per noi e per i nostri cari. Non so se, se facciamo così, veramente bello. Certo, comporta un sacrificio, tu devi fermare a tavolino a parlare con Dio, a cercare di capire quello che Lui vuole, no? Oggi, per esempio, dopo questa messa, in maniera, diciamo, non pubblica, no? Portiamo Gesù nella cappellina della nave, lì a fianco alla reception, e esposto lì tutto il giorno, fino alle 5:30 ci sono i vespri e poi lo togliamo. E quindi se uno vuole andare a colloquiare con il creatore del cielo e della terra insieme al Padre e allo Spirito Santo, sta lì aspettando in udienza, no? In udienza privata. Naturalmente ci sarà qualcuno di noi che garantisce la, diciamo, il non lasciare solo il Signore in questo tempo, però è bello questo, no? Anche solo per fargli compagnia. Una volta c'era il curato d'Ars che vide un uomo nella cappella dove siamo andati noi ieri, tutto il giorno seduto, che guardava il tabernacolo, no? E dice, ma buon uomo, che fai qua tutto il giorno? E disse, io lo guardo e lui mi guarda. Io lo guardo e lui mi guarda. Come due fidanzati, no? Che non serve che si dicano tante parole. Solo stare insieme è un... E fondersi l'amore, no? Non è un dirsi ti amo reciproco, non so se mi capite, E a volte Gesù ha bisogno anche di questo, no? Che noi gli facciamo compagnia, che con la nostra presenza alleviamo qualche le sue sofferenze. Una cosa che abbiamo cercato di dire in questo pellegrinaggio, però non siamo riusciti ancora a dirla, forse perché lo devo dire il Signore a uno di voi, era questa: che nel 1998 ci fu un miracolo eucaristico a Buenos Aires. Durante la messa, il sacerdote celebrò la messa, poi ha dato la comunione, un fedele prese la comunione e gli è caduta, c'era sulla mano, gli è caduta per terra in un luogo sporco e l'ha lasciata lì. Non fate mai una cosa del genere, perché quello non è un chewing gum, è Dio. Comunque un altro fedele ha visto la cosa, ha preso quest'ostia, l'ha portata al sacerdote, e il sacerdote l'ha messa in un bicchiere d'acqua per farla squagliare, perché quando non è più pane l'ostia, allora la presenza reale di Gesù esce dall'ostia. Solo che dopo 10 giorni, 11 giorni, va a vedere in questo bicchiere d'acqua dove ha messo l'ostia se l'ostia si era squagliata, e invece di essersi squagliata aveva emanato del sangue, no? Cioè aveva effuso, si dice? Del sangue? Sì. Allora, insieme ad altri sacerdoti che vivevano in questa canonica, mi pare che erano 5, vanno dal vescovo del tempo, l'arcivescovo di Buenos Aires, che era molto anziano, e disse, ma questa è una cosa un po' delicata, io sono vecchio, sto andando in pensione, aspettiamo il nuovo arcivescovo. E così nel 2001 arriva il nuovo arcivescovo, che era Jorge Bergoglio, no? Il nostro papa odierno, e vanno questi sacerdoti dal Papa, cioè dal Papa, dall'allora cardinale di Buenos Aires, arcivescovo di Buenos Aires, e dice, che cosa facciamo, padre, no? Sapete, dice Gesù, non chiamate padre nessuno perché sono uno è vostro padre, no? Però a volte, dato che il rappresentante del padre, è come se uno dicesse al vescovo padre, dicendolo a Dio. Infatti sapete, il diacono, quando va a chiedere la benedizione al sacerdote, dice benedicimi padre, è come se quella benedizione non la chiede al sacerdote ma al padre, no? Che lo benedice attraverso il sacerdote, come se è un telefonino il sacerdote che sta lì, benedicimi padre, però lui lo benedice come io ti assolvo, no? In quel momento io sono Gesù, questo è il mio corpo, in quel momento sono Gesù, non è che vi ho mangiato il corpo mio stamattina, no? Ma questo è il mio corpo, in quell'istante io sono Gesù. Quando dico io ti assolvo, e quando il sacerdote dà la benedizione al diacono, in quel momento è il padre che lo benedice, no? Quindi chiedono al vescovo, all'arcivescovo di Buenos Aires, padre, che cosa dobbiamo fare, come se lo dicesse da Dio, no? Facciamo, essendo l'autorità della Chiesa in quel luogo, che cosa dobbiamo fare con quest'ostia? Facciamo un'investigazione scientifica, un'indagine scientifica. E quindi incaricano Riccardo Castagnon, uno scienziato che è esperto del cervello, ha fatto antistudio, che è stato 40 anni ateo, adesso invece si è convertito e lavora a volte per la Chiesa, lo chiamano a volte quando sono delle apparizioni e lui fa tipo gli studi, no? A volte gli punta il cervello, vede quando uno per esempio va in estasi, che lo stato del suo cervello è come uno che sta in coma, però lui parla, quindi non può essere, o in coma, in sonno proprio profondo come il mio, diciamo, no? E quindi diciamo non potrebbe parlare, però lui parla con qualcuno e dal cervello si capisce che sta parlando con qualcuno, perché lui face anche questi, è uno studioso del cervello, lui è specializzato su questo, vede anche, per esempio, uno ti dice una cosa che ti ferisce, crea tipo una ferita nel cervello, una quando uno ti dà, ti strilla, no? Uno, un cane lì, crea questo una ferita nel cervello. Certo, non ve lo so spiegare bene, però è uno studioso del cervello. Comunque lui vedeva che, allora chiamano a questo scienziato, esperto del cervello, e lui inizia a fare delle, prende due campioni, uno liquido e uno un po' più acquoso, cioè immerso in una soluzione acquosa, no? Cioè uno secco e uno immerso, e li porta in vari laboratori del mondo a farci le analisi senza dire assolutamente da dove aveva preso questi campioni. E gli dicono, dopo le analisi, dico, che uno di questi campioni, non mi ricordo se quello secco o l'altro, dice, sono due grumi di sangue di un uomo e un pezzo di carne che non capiamo bene che cos'è, sembra epidermide perché è pieno di globuli bianchi, cioè questa è una cosa, per chi è medico, cioè abbiamo due medici con noi, diciamo strana, no? Perché i globuli bianchi 10 minuti fuori dal corpo, dicevano in questo servizio, dovrebbero morire, e i globuli bianchi partono quando c'è una ferita, dico bene? No, quando c'è una ferita, no? Sono tipo il pronto soccorso, no? Partono lì tipo la barella, vanno lì a soccorrere. Se abbiamo due medici, se dico qualche eresia mi correggo. E così, quindi già stiamo a 3-4 anni, anche di più, dopo che è emanato il sangue, e ci sono ancora i globuli bianchi, quindi questo indica che questo pezzo di carne c'è una ferita, no? Quindi non riusciamo a capire bene che cosa è, ha detto, dobbiamo fare delle indagini più profonde. Fanno delle indagini più profonde e due scienziati dicono, sembrerebbe un pezzo di cuore umano, di miocardo, no? E l'altro si dice lo stesso, potrebbe essere un pezzo di miocardo, però a questo scienziato Riccardo Castagnoli non gli interessava il potrebbe essere o il sembrerebbe, lui voleva la certezza. Allora lo porta negli Stati Uniti, dove c'è uno dei più grandi esperti nel mondo, se non è il top proprio, di colui che studia. Quando muore un uomo, ti guarda il cuore e dice questo è morto così, gli hanno fatto questo, è uno che uno dei più grandi, no? Studiosi di, là c'è tutta la denominazione, diciamo, di che cos'è, io non ve la so dire, no? Se volete, c'è il video, l'ho messo su YouTube, no? Gloria TV, miracolo eucaristico Riccardo Castagnon, lo traduco malamente dallo spagnolo, però diciamo, se uno sa bene lo spagnolo, dice anche scientificamente che diciamo che medico è, no? Diciamo le caratteristiche di questo medico, no? Vabbè, comunque. E allora questo scienziato, adesso inizia la parte più importante, questa è tutta un'introduzione, uno dei più grandi che studia il cuore, guarda questo pezzo di questo campione e dice questo è un pezzo del ventricolo sinistro di un uomo, come Lanciano. Lanciano, un ostia che è sangue da 1300 anni fa, nel 1970 gli hanno fatto le analisi, un libro di analisi così, confrontato da 7 medici a livello internazionale, di cui 3 atei dell'ONU, di cui 2 si sono convertiti, ed è una fettina di miocardo, e il sangue è AB, e c'è tutto un volume così con tutte le analisi a livello scientifico, no? Il sangue, se ci aggiungi una soluzione acquosa, è come se fosse sangue fresco, ancora le proteine, no? È una cosa misteriosa, misuri un grumo di sangue, pesa, non so, tot milligrammi, li misuri tutti insieme, pesano lo stesso tot milligrammi. Scientificamente c'è scritto, non sappiamo dare la spiegazione. Andiamo a Buenos Aires, questo e lo porta da questo scienziato degli Stati Uniti, questo qui guarda, quindi prima cosa che dice è una fettina, è un pezzettino del miocardo, gli fa vedere sul video, si vede, punta il dito sulla parte del cuore precisa a cui appartiene questo frammento. Poi attenzione, adesso c'è il vostro paziente, perché pensava che era un paziente, è stato picchiato, no? Colpito, ha sofferto tantissimo prima di morire, soprattutto un giorno prima di morire. Ha avuto un infarto, il suo paziente però non è morto di infarto. Quelli che studiano la sindone fanno altri studi e dicono la stessa cosa, che si è formata una sacca intorno al cuore, a Gesù, di sangue e acqua, che poi ha stritolato il cuore, no? È morto Gesù strillando. Comunque, vedete questa cosa, io vi dico quelle cose scientificamente che dicevo questo qui, e poi dice così: è stato colpito al cuore da una cosa di duro, no? Da un oggetto, adesso non mi ricordo proprio le parole precise, però noi sappiamo che questo oggetto è la lancia, e la cosa più importante è questa. Questo scienziato si rivolge vicino a Riccardo Castagnon e dice: come avete fatto a portarmi un pezzo di carne viva presa da un uomo morto? Dice: perché, professore, mi dice questo, siamo nel 2006, questo qui guardando nel microscopio dice: perché questo cuore sta battendo, palpita, è vivo. Ed è un cuore ferito, no? Perciò ci sono anche i globuli bianchi, è ferito per i nostri peccati, no? I nostri errori. E questo cuore adesso si rende presente su questo altare e tutto il giorno vi aspetta nella cappella della nave. Ce l'ho dato Gesù Cristo.